Arriviamo al termine anche di questa predicazione estiva, se vogliamo chiamarla così, perché poi da domenica prossima inizieranno i cammini, i gesti. E si chiude anche questo lungo discorso di Gesù sul pane di Giovanni 6. E quindi viene spontaneo riassumere un po' in maniera generale questo capitolo 6 di Giovanni, in quanto in qualche maniera ricapitola tutta l'opera di Gesù, atto primo del dramma, la rivelazione di Gesù, rivela la maniera in cui reagiscono gli uomini, la risposta degli uomini e il rifiuto. La sintesi di questo incontro, io non posso inventare che c'è un cattolicesimo trionfante, il Vangelo usa altri linguaggi, il Vangelo chiude tutte le sue i suoi tornanti principali col fatto che se ne vanno. E questo ci aiuterà anche in qualche maniera non solo a riassumere tutto il discorso di Giovanni, il mistero di Gesù, l'accoglienza che l'uomo gli fa, ma in qualche maniera a porre anche la questione radicale della pratica cristiana, del venire in chiesa, del fare la comunione, dell'Eucaristia, no? Sappiamo bene, queste cose sono tutte legate. E allora, primo atto di questo dramma che è il Vangelo. Dramma, si dice, è un'azione complessa, conflittuale, in cui ci si cozza contro, in cui non è dato l'esito in partenza. È una drammatica quella del Vangelo, non è la marmellata. La via cristiana, quindi, o la rivelazione di Gesù. Questo insieme giovanneo, insieme intendo questi tre grandi gesti, la moltiplicazione dei pani, il tentativo di farlo re e poi il cammino miracoloso sulle acque. Basta dire questo per capire subito che in questo Vangelo è l'equivalente delle tentazioni di Gesù. È evidente, no? Moltiplicazione del pane, di a questi sassi che diventino pane, farti re, se tu ti inginocchi ti darò il regno, buttati al pinnacolo e fai vedere, cammina sulle acque, appunto. Sono le tre tentazioni con cui si apre il Vangelo. Come a dire che la via di Gesù si apre attraverso un crinale, una scelta, un'alternativa su Dio. Cioè, appunto, non si tratta di raccogliere il senso religioso. Si tratta per alcuni versi di farlo, di tagliarlo, di farlo decidere, perché Gesù non è un senso religioso, è un cammino preciso di Dio nel mondo, no? E appare come un'alternativa, una tentazione, no? Un bivio. E sappiamo che Gesù rifiuta l'alternativa. Essere Messia per lui non sarà procurarsi ricchezze, il pane, appunto. Non sarà governare, dominare la storia da re, da signore. E non sarà, appunto, in qualche maniera sedurre la gente coi miracoli, buttandosi dal pinnacolo, camminando sulle acque. Non sarà, appunto, un messia che sfida le leggi della natura. Non so, vedete, mentre dico queste cose, dopo bisogna valutare le cose che ci girano in giro, se no ditemelo prima che non faccio più neanche i discorsi, facciamo una preghierina insieme. Allora, non sulle vie dell'avere, del potere, dell'apparire viene Dio, ma essere Messia sarà per Gesù invece dare la vita, la sua carne, il suo sangue per la vita del mondo. E questo è il senso del segno della moltiplicazione dei pani. E ovviamente, lo capite, questo non può essere rivelato se non rovesciando la logica dei nostri desideri. Dio si rivela in una maniera di desiderare che è alternativa all'avere, al potere, all'apparire. E perciò lo può accogliere, può aver fede soltanto chi si converte, chi accetta un rovesciamento dei desideri istintivi, chi si converte appunto alla via dell'accoglienza di Gesù, la via con cui Dio dona se stesso, è quella lì, è la via della grazia che Dio ci fa di sé, che è la morte di Gesù. La morte di Gesù è la forma che assume il dono di Dio. È il dono o il cibo che ci nutre, che nutre la nostra fede, la nostra vita. Gesù è il pane che scende dal cielo ed è il dono definitivo. Definitivo appunto nel senso anche che va fino in fondo il viaggio di Gesù, il cammino della manna. La manna vera, il pane vero, non quello che mangiando il quale si moriva, no? Qual è appunto il viaggio straordinario di questa manna? È quello del figlio dell'uomo che sale là dove era prima, dice Gesù. E questo vi scandalizza, il fatto che io dica che vi do la vita con la mia vita. Ebbene, vedrete il figlio dell'uomo risalire da dove è venuto. È l'allusione chiara alla Pasqua, appunto. È il viaggio della resurrezione, laddove la vita di Gesù zampilla nella vita stessa di Dio. E laddove questa carne, la vita di Gesù, i gesti di Gesù, i desideri di Gesù, la maniera di desiderare di Gesù, che è la rivelazione di Gesù, la maniera di fare l'uomo di Gesù, sarà appunto il cibo dell'umanità. Questa umanità di Gesù, il figlio dell'uomo, che ha varcato la morte e ha vinto tutte le forze della morte, le potenze, il dominio, le seduzioni, crocifisse sulla croce, dice Paolo appunto. Con la carne di Cristo è stato crocifisso il peccato, il desiderio sbagliato, la maniera perversa di voler fare l'uomo. Questo è il diavolo sconfitto, è quello che nella carne separa dal volere di Dio, appunto. E questa umanità di Gesù diviene misteriosamente ciò di cui l'uomo si nutre per avere la vita eterna. Chi non mangia questa carne, non beve questo sangue, non ha la vita. Ecco, questo è il primo atto, questa è la rivelazione cristiana, questa è la messa, il succo, questo è il credo, il cristiano, la Pasqua di Cristo, appunto, no? Questo è ciò che celebriamo, che professiamo, che aspettiamo, che crediamo. Secondo versante del politico drammatico del cristianesimo, l'accoglienza. Se voi guardate appunto il Vangelo, non la televisione, il Vangelo, se guardate il Vangelo, l'accoglienza che viene fatta a Gesù è dapprima entusiasta, favorevole, stupore, ammirazione, entusiasmo, abbiamo trovato il riferimento, abbiamo trovato quello che dice la parola giusta, abbiamo trovato quello che fa i miracoli. Favorevole ma piena di ambiguità. Lo si prende per un altro. Come succede? E soprattutto per la folla. La folla ha bisogno dei suoi segni, ha bisogno dei suoi bisogni. Fa i suoi fantasmi la folla. Si proietta su di lui un'altra immagine del Messia. E quale, ovviamente? Un Messia di potenza e di prestigio. Lo si vuol fare re. E il malinteso è continuo. La gente, dice Giovanni, cerca Gesù non perché ha visto dei segni che rimandano alla Pasqua di Gesù, ma perché ha mangiato, perché ha visto miracoli, perché si è sentita rassicurata. I miracoli e le guarigioni di Gesù, o la moltiplicazione dei pani, che dovevano essere per loro dei segni, se avessero compreso che volevano dire altro, andare oltre la sazietà e la salute, colui che viene a me non avrà più fame, una sazietà assoluta, una salute inalterabile, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, appunto. Quindi ciò che il segno indicava è la Pasqua, nella quale noi riceviamo il dono della carne e del sangue di Cristo e quindi l'invito a morire nella fede e a essere buoni col fratello. Questa è la Pasqua. E invece la moltiplicazione dei pani non è stata accolta come un segno, ma come opera di potenza, in vista di soddisfare dei bisogni immediati. È la stessa scena che capita ai 10 lebbrosi. Ce n'è solo uno che accetta il segno della guarigione come segno di salvezza, come provocazione a credere alla fede. Gli altri 9, i guariti, dice Luca, si sono fermati al beneficio ricevuto, senza interrogarsi sul senso del segno di Gesù, né su ciò che esso implicava per l'identità profonda di Gesù e della fede. Furono guariti, ma restò chiuso per loro l'accesso alla fede che salva. La salvezza non è la guarigione. La guarigione è un segno, un miracolo, appunto, della salvezza o della fede, che quella sì salva. Capito? Si può morire disperati perché si muore, pur nella fede che Gesù è vicino. Si può andare tutta la vita per santuari perché si è guariti dicendo che sia stato fatto un miracolo ed essere dei puri infedeli o egoisti. Il cristianesimo è semplice, non bisogna trasformarlo. Terzo atto del dramma, il rifiuto. Ma qual è la radice profonda dell'incomprensione? Qual è la radice profonda del rifiuto, poi, che ne consegue? Dietro al rifiuto delle parole di Gesù sul dono della sua carne, del suo sangue, e sulla necessità di mangiare la sua carne, bere il suo sangue, e di fare del dono di Gesù la sostanza della mia vita, perché questo è l'invito. Cosa sta dietro questa incomprensione? Si nasconde il rifiuto di amare. Anche questo è semplice da capire. A tutti fa comodo una religione che ti dà dei vantaggi. Quando c'è una religione che è esigente perché ti chiede di amare, uno dice, vabbè. A noi andrebbe bene un Dio di potenza, ma un Dio di puro amore invece ci spaventa. La potenza impone, risolve, sistema, ti dice la parola al tuo posto, no? L'amore propone, libera, chiede, sono due vie completamente diverse e incompatibili. Quando si dice che Dio è onnipotente, non si vuol dire che è onnipotente e poi è amore, si vuol dire che ha la sola potenza dell'amore, è un'altra cosa. Non possiamo mescolare il Dio della religione e il Dio di Gesù. Se quello della religione è appunto una proiezione del desiderio di potenza. Sono due vie diverse, con due effetti completamente diversi. Il Dio della potenza è utile, se vogliamo usare queste nostre categorie. Il Dio della religione creata da noi è utile. Il Dio dell'amore sembra solo esigente. Non fa niente se non di chiederti di amare. Non fa niente se non ciò che fai te. Se Dio è dono, è solo dono, e questa è la morte di Cristo radicalmente, Dio si sottrae per lasciare il dono, e chi lo raccoglie? Se Dio è dono, è solo dono, e allora l'uomo è dono, allora il dono è la legge, è la regola di vita, il comandamento unico. Allora non c'è da dire che uno ha amico Dio, che uno se fa così poi Dio gli fa qualcosa. Quelle vie lì sono tutte laterali. C'è solo da dire che c'è solo chi ama che conosce Dio, che Dio ama solo chi ama. Allora i discepoli, inizialmente attratti dal Dio della potenza, smettono di camminare dietro Lui. Quasi tutti se ne vanno, proprio come ad Atene quando Paolo annuncia la resurrezione dei morti. Vedi che è collegata la resurrezione, la Pasqua, perché i romani hanno rifiutato il cristianesimo. Era molto meglio avere le loro divinità, quelle che stavano sul filone della schiena, sui capelli, sulle piogge, sul benessere, sulla salute. Era molto meglio avere una religione così. che una di un Dio fatto uomo che rivoluzionava la maniera di fare l'uomo. Come oggi, quando l'utilità della religione, che veniva garantita da questa religione, viene assicurata da altro. Correvamo in chiesa quando ci serviva a pregare Dio per la pioggia, per la salute delle mucche, per sopravvivere, no? Adesso ste robe qui ce le siamo sistemate con altro, allora perché c'era andare in chiesa? La proposta di un cristianesimo d'amore, non di utilità, non viene capita, appunto. O fa paura, seconda di come ci mettiamo, appunto, di fronte. Lo dicevamo già in una predica, l'abbandono della messa, che è la maniera in cui avviene solitamente il rifiuto, non è tanto, come si dice, perché non si capisce o è noiosa. E vabbè, ci sono. Ma ditemi voi quali sono le cose non noiose, se non quelle in cui ci si ubriaca. Le cose dell'uomo sono tutte anche pesanti, lo sappiamo, ma appunto non è, mi pare, il motivo perché non si capisce, ma piuttosto perché è inquietante e inaccettabile la richiesta che essa fa. E se non fa questa richiesta è solo perché noi equivochiamo su quello che è una comunità cristiana. Giochiamo a far altro. E la sfida tocca tutti, non solo quelli che non vengono a messa, ma anche quelli che vengono a messa e magari hanno vari modi per difendersene. Non è detto, appunto, che si vada a messa per il Vangelo. Non è detto. Nell'ora decisiva, sempre secondo i Vangeli, il manipolo dei discepoli, a partire da Pietro, ma secondo voi è un caso che i Vangeli sottolineino tutti gli sbagli di Pietro? Appena c'è incredulità, è Pietro disse. È un caso, secondo voi, che la povertà della Chiesa sia coestensiva allo splendore del Vangelo? Il contrario di quello che vogliono fare oggi, far vedere che la Chiesa è brava, è forte, così si fa reclam del Vangelo. Nell'ora decisiva il manipolo dei discepoli che erano rimasti fedeli lassù a Cafarnao, quelli che erano rimasti, tutti gli altri se erano andati, è rimasto il gruppetto, abbandoneranno anche loro e fuggiranno. Quindi anche i fedeli, anche quelli che predicano, quando arriva il momento serio non credono. Ma Gesù tornerà a cercare e riunire coloro che lo hanno abbandonato. E questa sarà la Chiesa, sarà anche l'esperienza della resurrezione. La Chiesa dei peccatori perdonati noi siamo. E è un po' la conclusione di questi discorsi sul pane di vita, che per alcuni versi avrebbero di che scoraggiarci, no? Dice, ma allora, il Signore parla proprio un linguaggio troppo esigente, io non ce la faccio, sono più coerenti i miei amici che non vanno più, E invece vedete, appunto, basta in qualche maniera intuire dove va Gesù e basta in qualche maniera chiedergli di accettarci. Poi non conta niente se anche noi ci crediamo poco, se sbagliamo, perché lui torna a perdonarci. Questa è la Chiesa.